Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01:36 di martedì 18 novembre. Noi qui oggi in trasmissione parleremo molto di città. Cominciamo con Roma, al Teatro Argentina, da oggi al 22 novembre, 24 scrittori raccontano la capitale. La cultura, scrive il Corriere della Sera, prova a rimarginare le ferite sociali di questi anni, ferite che sono esplose spesso nelle grandi città. E allora, sempre sul Corriere, c'è a tal proposito un testo di Emanuele Trevi che parte da un dettaglio apparentemente insignificante, vale a dire le statue parlanti della capitale, per raccontare come è cambiata la città. Scrive Trevi sul Corriere della Sera: negli ultimi anni, ogni volta che passo di fronte a Pasquino, la più famosa statua parlante di Roma e forse di tutto il mondo, volto lo sguardo per non venire assalito dalla malinconia. Fin dal 500, su quel torso molto rovinato di un guerriero di stile ellenistico risalente forse al III secolo a.C., venivano affissi sberleffi e proteste di ogni sorta, la maggior parte in versi dalle rime facili e memorabili. Le vittime di Pasquino andavano dalla vicina di casa in Picciona all'ordine costituito dei papi e dei re, soprattutto l'ordine costituito dai papi e dai re. I componimenti venivano, continua Emanuele Trevi sul Corriere della Sera, attaccati al collo della statua col favore delle tenebre e in tal modo attribuiti a lui, come se insomma fosse la stessa statua a parlare e a lanciare strali. Alle spalle di Piazza Navona, una specie di carnevale perpetuo, continua Emanuele Trevi sul Corriere della Sera, di secolo in secolo raccontava la storia non ufficiale della città, con tutta l'ironia e il cinismo che i suoi abitanti sono in grado di spremere da se stessi, come preziosi elisir contro le amarezze della vita. Sono innumerevoli i papi, i re, i responsabili dell'ordine pubblico che hanno cercato di tappare la bocca a Pasquino, ma persino Adolf Hitler, durante la sua sciagurata visita a Roma del 1938, si beccò la sua insolente quartina. Ebbene, appunto qui arriva al punto Emanuele Trevi sul Corriere della Sera, la storia recente di Pasquino è la dimostrazione di un fatto sconcertante del mondo contemporaneo, e cioè un'amministrazione democratica, con tutte le sue buone intenzioni, è più efficace della repressione dei più suscettibili e polizieschi dei monarchi. Da qualche anno, infatti, questo luogo di libertà è transennato, proibito, mortificato, e come appunto si dice, il diavolo è nei dettagli. Si domanda Emanuele Trevi sul Corriere della Sera, una delibera che non la minaccia della gogna e della frusta? È vero, c'è anche accanto alla povera statua mandata in pensione una tristissima, ecco da che cosa è stato sostituito, una tristissima lavagnetta per chi vuole lasciare il suo messaggio. Ma il gioco non funziona più in questo modo, perché soltanto attaccando al corpo di Pasquino un sonetto o un epigramma si poteva dare l'impressione che fosse la statua a parlare. Teniamo sepolte nei magazzini, per eccesso di abbondanze, certo state statue infinitamente più preziose del vecchio e malconcio Pasquino, ma l'amministrazione che ha deciso di interrompere questa tradizione secolare era spronata da un altro tipo di smania, vale a dire quella del decoro. Tra l'altro, il decoro proprio lì dove non faceva danno la mancanza di decoro, mentre la mancanza di decoro pullula ovunque intorno alla statua, e man mano che appunto per cerchi concentrici ci si avvicina in periferia, ma anche il centro di Roma non sta messo bene. La stessa smania che induce a cacciare i finti centurioni, continua Emanuele Trevi sul Corriere della Sera, e le bancarelle di bibite e souvenir dai presidi del Colosseo, come se gli antichi romani al Colosseo andassero a vedere cose molto serie e dignitose, tipo convegni di filosofia, audizioni di musica dodecafonica, che comunque non esisteva ai tempi degli antichi romani. È così che una città diventa triste e prevedibile, sempre Trevi sul Corriere della Sera, quando chiunque si è investito da una responsabilità per lasciare il suo segno vieta qualcosa di spontaneo, sostituendolo con il nuovo comma di un regolamento. A prendere il posto della vita in questo modo rimane soltanto, e questo appunto è quello che rischia, aggiungiamo noi, di trasformarsi la cultura nelle città o nelle grandi città, rimane soltanto un calendario di eventi, maledetta parola, che ha il potere di trasformare i cittadini in pubblico, come se l'unica cosa che ci può essere concessa fosse quella di fare la fila, consumare e tornarcene a casa. Spesso si ripete che il racconto che gli artisti fanno di una città è un modo per combatterne il degrado. Io, dice Trevi, sul Corriere, non ho mai creduto in tali pompieristiche petizioni di principio. Semmai una rappresentazione di Roma, ma questo vale anche per tante altre città italiane, veramente illuminante, liberatoria, è sempre stata quella capace di mettere in luce come certe volte il degrado, un certo degrado ovviamente, il decoro siano le due facce della stessa medaglia, due divinità gemelle che concorrono alla corrosione e alla nullificazione della realtà. Quindi decoro e degrado come due, appunto, due alleati, in realtà contro invece la cultura spontanea, che appunto è spesso, anzi spesso è sempre il prodotto di anni se non di secoli. L'ultimo politico romano che se ne è reso pienamente conto, dice Trevi, è Renato Nicolini, ma era un uomo di un'altra razza e di un altro tempo, inutile rimpiangerlo. Più di ogni altra città, Roma produce continuamente un discorso ufficiale su se stessa, vuoto e pretenzioso, come tutti i discorsi ufficiali che sono emanazioni di un potere, sia politico, sia religioso, ma anche il potere culturale. E mentre i margini geografici e sociali, così si conclude questo pezzo che trovate oggi sul Corriere della Sera, mentre i margini sprofondano nella violenza e nel fatalismo della disperazione, il centro risuona di una retorica che significa soltanto se stessa e non parla né ai sentimenti né all'intelligenza di nessuno. C'è soltanto da sperare che lo spirito di Pasquino, evaso da tutti i divieti, vagando fra un bar, a un teatro, chissà dove, torni a mostrare dal cuore della città eterna il lato ridicolo di ogni eternità. Mentre un ascoltatore ci scrive che ho capito, l'inferno è un evento pubblico, ed effettivamente spesso lo è, questa è As Wonderful, un brano di Gershwin nell'interpretazione di Herbie Nichols, che nella sua breve carriera prese parte soltanto a 6 sedute di registrazione tutte in trio, che poi diventeranno 4 invece uscite discografiche. As Wonderful ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3. Ora passiamo alla panoramica, ecco, facciamo una panoramica tutta diciamo letterario cinematografica, perché per esempio sul Corriere della Sera c'è Joyce Carol Oates che parla di Marlon Brando. È contenuto questo pezzo di Joyce Carol Oates nei racconti di cinema a cura di Emiliano Morreale e Maria Paola Pierini, edito da Einaudi. E sono tanti scrittori, da Bolaño appunto a Joyce Carol Oates, che si occupano di cinema, che hanno raccontato il cinema. E allora Joyce Carol Oates si spinge appunto parlando di Marlon Brando a dire: ti seguirei anche fino all'inferno. Per Marlon Brando andrei all'inferno, perché il tuo amore, scrive, è stato sparso senza cura, un avanzo gettato da una macchina in corsa, perché hai spinto una ragazzina di 15 anni a mentire ai propri genitori in un cupo giorno di scuola del dicembre del 1953. Hai spinto questa ragazza a mentire sulla sua destinazione, su quello che doveva fare nell'atto più spericolato della sua prima adolescenza. Hai convinto questa ragazza a prendere un autobus che ad arrivare fino a Buffalo da sola nelle tenebre invernali. Non era mai stata così sola fino a quel momento, per finire nello squallido cinema di seconda visione su Main Street per una proiezione del Selvaggio alle 6, un posto che a quella ragazzina sarebbe stato proibito, che poi appunto lei stessa, Joyce Carol Oates, perché dentro al cinema su Main Street c'erano file di poltrone semivuote al buio, odori mescolati di popcorn stantio e fumo di sigaretta, e sullo schermo la figura stupefacente e imperiosa di Johnny, giubbotto di pelle nera, occhiali scuri, l'autorità corrucciata del giovane maschio predatore in sella alla sua moto. Infatti di questi maschi poi Joyce Carol Oates spesso si è innamorata, anche irregolari come Mike Tyson, a cui ha dedicato un libro. E poi appunto però non è soltanto un peana questo a Marlon Brando, perché a un certo punto Joyce Carol Oates scrive perché a un certo punto ti sei svenduto in una serie di film stupidi, come a sfidare il tuo talento e le nostre aspettative. Dove c'è stato così tanto amore non può esserci perdono, perché a 80 anni avevi sopportato, caro Marlon Brando, tutte le tue età e iniziato a marcire dall'interno come un albero gigantesco soffocato dai propri cerchi, perché quando sei morto abbiamo capito che eri morto da tempo, perché non potevamo perdonare colui che aveva sperperato la sua grandezza, perché ci hai lasciato soli, ma ti raggiungeremmo all'inferno se soltanto ci volessi. E sempre appunto di cinema si parla sulla stampa, perché c'è un'intervista a Robert De Niro su suo padre, Nel nome di mio padre, artista e gay incompreso, un documentario su Sky Arte, racconta Robert De Niro Senior, mi ha insegnato che è fondamentale amare ciò che si fa, e parla appunto in questa lunga intervista rilasciata a Fulvia Caprara sulla stampa, ma interviste analoghe a Marlon Brando sempre su questo documentario si trovano un po' su tutti i giornali oggi, e dice, parla appunto del padre, grande artista figurativo, che però poi è stato eclissato dall'espressionismo astratto, dalla pop art, dal minimalismo, che arrivarono a un certo punto, irruppero sulla scena americana, e del fatto appunto che fosse gay, e di questo Robert De Niro da ragazzino si rese conto pian piano, e anche appunto il rammarico per non averlo assistito abbastanza quando appunto si è ammalato poco prima di morire negli anni 90. E ancora sempre di cinema si parla invece sulla rivista, abbiamo detto facciamo una panoramica cinematografica, Arel, quadrimestrale Arel, si parla di Maya Deren, sconosciuto quasi in Italia, fu una dei più grandi registi sperimentali del Novecento. Antonello Colimberti appunto ne scrive su Arel dicendo: è la madre di tutti noi, questa la ripetuta definizione di Maya Deren, fatta originariamente dal regista statunitense Stan Barcage, considerato uno dei migliori e più influenti filmmakers sperimentali del XX secolo. E poi appunto viene raccontata un po' tutta la storia di Maya Deren, di un film per esempio sul voodoo che a un certo punto fece, perché era anche attratta, ecco, era un po' una regista cinematografica come Antonin Artaud può essere stato per il teatro. Viene scritto su Arel: questa cineasta ha promosso infaticabilmente un cinema che demistifica l'individualità creatrice e pone l'accento sulle radici ritualistiche dell'arte. L'attrazione di Maya per la danza, i giochi, le cerimonie religiose voodoo e per ogni forma ritualistica originavano dalla convinzione che spostarsi dall'autoreferenzialità, dalle nostre abituali nozioni sul mondo, fosse una necessità di vitale importanza per provare a essere liberi. E 15 minuti e 16 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un messaggio al 335 56 34 296, oppure anche seguirci su Radio 3 e Tweet. Vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldai: ancora scontro a Milano fra forze dell'ordine e chi si oppone allo sgombero di case popolari occupate illegalmente. Un mix di povertà estrema, rabbia e illegalità sembra infiammare appunto le periferie italiane in in questi giorni. Nel frattempo voi ci state scrivendo, un ascoltatore ci dice: caro La Gioia, di solito condivido le sue scelte, ma stamattina non condivido quella su Pasquino. Pasquino è una statua antica, è una memoria storica importante e va semplicemente preservata dal degrado. E a proposito di degrado del territorio, di questo si parla su Repubblica lungamente, e soprattutto per il fatto che il decreto Sblocca Italia sta sollevando la perplessità di alcuni intellettuali, come per esempio Tommaso Montanari, ma c'è anche l'amaca di Michele Serra oggi su Repubblica che si occupa di questo, perché si parte tutto dal fatto che ci sono alcuni comuni italiani, come per esempio Cassinetta di Lugagnano nel Milanese, è un borgo di 1900 abitanti a 30 km appunto da Milano, dove è vietato cambiare la destinazione d'uso da terreno agricolo a edificabile. E appunto questo, i cittadini e il sindaco stanno lottando per sopravvivere anche senza i bonus concessi dall'edilizia, e a quanto pare appunto ce la fanno. Un piano di sviluppo sostenibile in cui i campi continuano a essere utilizzati per l'agricoltura e le case, ecco, questa è la norma semplice ma rivoluzionaria, se mai ne servissero di nuove, sarebbero state ricavate sfruttando il patrimonio inutilizzato. E allora, a proposito di questo, Michele Serra scrive: se avete per caso letto l'implacabile articolo di Tommaso Montanari sulla cementificazione dell'Italia, pubblicato ieri, ma un intervento di Montanari c'è anche oggi, o altri resoconti di analogo spessore, vi sarete fatti un'idea della catastrofe strutturale che sta a monte di ogni frana e alimenta ogni alluvione. Strutturale, appunto, dice Michele Serra, non è aggettivo che si possa usare spensieratamente. Dice che non la contingenza o l'incidente o il dettaglio, ma proprio la struttura stessa del nostro sviluppo, la sostanza della quale è fatto, è la causa dei nostri mali. Se questo è vero, continua Serra sulla Repubblica, altrettanto strutturale dovrebbe essere il mutamento culturale, politico ed economico. Qualcosa di molto simile a una rivoluzione. E anzi, mai come adesso, però, la politica sembra aver perduto ogni radicalità, ovvero ogni speranza di incidere strutturalmente, ancora una volta, nella nostra organizzazione sociale. Quanti dei cantieri che il molto contestato Sblocca Italia di Renzi rimetterà in opera sono la coda infetta del vecchio sviluppo speculatore e cieco? Sbloccare ciò che è vecchio lo rende forse nuovo? E poi appunto nella pagina successiva Tommaso Montanari, in realtà appunto queste cose in Italia vengono dette sin dai tempi di Calvino, della speculazione edilizia. In Italia i discorsi sul consumo di suolo ricordano quelli sul pacifismo. Sarebbe bello, scrive Tommaso Montanari su Repubblica, ma disgraziatamente non si può. Ma se, per dire, e qui fa un paragone abbastanza, come dire, radicale, se il califfato dell'ISIS ci ricorda che non possiamo disarmarci, quando parliamo di cemento, i califfi siamo noi. Le armi le usiamo per spararci addosso da soli. Perché forse non potremmo vivere senza esercito, ma certo vivremmo benissimo senza consumare più nemmeno un metro quadro di suolo. Anzi, è proprio la parossistica distruzione della nostra terra che ci condanna a morte. Forte di questa consapevolezza, infatti, per esempio, l'Unione Europea si è data proprio ufficialmente l'obiettivo di raggiungere un consumo di suolo zero, ma lo ha fissato nel lontano 2050. E la domanda è: quante alluvioni ci separano dal 2050? In pratica la ricetta proposta sia da Tommaso Montanari, sia da Michele Serra, sia da questi comuni che in Italia iniziano appunto a mettere questo criterio del suolo zero, e se non servono altre abitazioni, inutile costruirne di nuove. Al massimo si ristrutturano quelle che già esistono, oppure si utilizzano gli spazi, per esempio dove ci sono delle costruzioni ma sono inutilizzate, quindi rammendare anziché costruire, anche perché poi siamo un paese demograficamente sicuramente non in boom, cioè non è che la popolazione italiana stia aumentando vertiginosamente, quindi perché costruire ancora? Sono soltanto favori fatti ai costruttori e palazzinari. Questo è in sintesi quello che dice Tommaso Montanari e Michele Serra su Repubblica. Un'idea semplice ma rivoluzionaria, appunto quella appunto di riutilizzare anziché costruire il nuovo, perché capovolge, così conclude il suo articolo Montanari, la scala dei valori, dicendo che l'ambiente e il territorio sono valori non negoziabili, perché la loro salvezza è una condizione essenziale per la nostra salute e per la nostra vita. Il paesaggio, insomma, non come categoria estetica, ma come diritto fondamentale della persona. Sul Corriere della Sera Pierluigi Battista parla di Knut Hamsun e di tutti gli scrittori che, nonostante la loro grandezza letteraria, si compromisero con i sistemi totalitari. Il pezzo lo trovate a pagina 39. Oramai quasi novantenne, quindi racconta la storia del grande scrittore norvegese, fu anche premio Nobel prima di compromettersi col nazismo, Knut Hamsun fu costretto a girare fra manicomi, ospizi, sottoposto ad atroci soprusi da parte di carcerieri che non nutrivano soggezione alcuna per uno scrittore che pure nel 1929 era stato insignito del Nobel per la letteratura. Il romanzo che lo aveva reso famoso era Pan e poi Fame del 1900, altro romanzo di Knut Hamsun che lo consacrò tra i più grandi scrittori del suo tempo. Ma dopo il 1945 questo gigante della cultura norvegese ed europea venne umiliato, scrive Pierluigi Battista, in modi anche gratuiti, come ha scritto Filippo Laporta, privato della lettura di libri e giornali, escluso dal prestito della biblioteca dell'ospizio, divenne vittima di perizie psichiatriche e fu costretto a pescare, appunto tanto era degradante la situazione in cui fu abbandonato, la corrispondenza nel lago di minestra e caffè che si formava sul suo vassoio. Come mai questo trattamento crudele? Perché si era infatuato così spudoratamente del nazismo da fare omaggio a Goebbels nella sua medaglia del Nobel, perché aveva vergato un servile panegirico a Hitler trionfante, perché aveva tradito la patria norvegese accodandosi al governo fantoccio filonazista, perché aveva frequentato, insomma, il male assoluto, continua Battista sul Corriere della Sera, e aveva radicalizzato così furiosamente la sua protesta contro la modernità, la città, l'industria senz'anima che schiacciava, secondo lui, gli individui, e aveva talmente idealizzato un culto per la natura incontaminata e autentica da vedere nel nazismo il compimento eroico di questo destino. Però per questo motivo doveva essere punito. In questi giorni, continua Battista sul Corriere della Sera, l'editore Fazzi ripubblica un grande documento della condizione spirituale degli intellettuali nell'epoca dei totalitarismi, per i sentieri dove cresce l'erba, e reso conto dettagliato della punizione che Hamsun dovette affrontare per aver fornito idee, suggestioni, atmosfere, oggi si direbbe forse narrazioni, alla causa demoniaca del nazismo. E ancora, allora, qui appunto inizia a porsi tutta una serie di interrogativi per Luigi Battista sul Corriere. Dice, in questo caso, fra le parole e le cose, la distanza fu abolita. Il fiancheggiamento ideologico dell'orrore venne equiparato all'orrore stesso. E questo effettivamente è oggetto di dibattito, quanto sia giusto o meno. Non poteva esserci differenza, insomma, fra uno scrittore e un aguzzino di Auschwitz. Un grande giurista, che per esempio servì anche lui il nazismo, Carl Schmitt, venne messo in prigione per un anno e mezzo e poi portato alla sbarra a Norimberga. Affiorò in entrambi l'equiparazione dal punto di vista morale dell'adesione intellettuale a un regime rispetto alle nefandezze da esso stesso compiuto. Portare argomenti intellettuali a un regime che si è macchiato di crimini contro l'umanità diventò esso stesso un crimine contro l'umanità. E allora questo è effettivamente oggetto di dibattito, se sia vero o meno, perché poi appunto dice, sempre scrive, anzi, per Luigi Battista, pagina 39 del Corriere della Sera, in questo caso però lo stesso trattamento non fu riservato agli intellettuali, alle legioni di intellettuali occidentali che osannarono la rivoluzione culturale di Mao malgrado i campi di concentramento e le esecuzioni di massa. E i sostenitori dell'aguzzino Pol Pot, che fece strage in 3 anni di un terzo della sua popolazione cambogiana per un inno a Stalin, non si è mai avuta la condanna e anzi la reputazione degli adulatori non ha mai subito alterazioni. Per Hitler, Hamsun viene rinchiuso nel manicomio criminale. Spesso appunto, il matrimonio è anche un manicomio, questo è un lapsus. Può darsi rivelatorio, può darsi che questo duplice esito fosse inevitabile, conclude Pierluigi Battista, cioè il fatto appunto di, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, di punire, lui oltre a fare l'esempio di Hamsun, fa anche quello di Céline, fa anche quello di Ezra Pound e così via. Ma certo, così appunto conclude, questo è un pezzo che potrebbe aprire un dibattito, non si può negare che quello scorcio tragico della storia delle idee non hanno goduto del privilegio solitamente loro accordato dai principi della libertà d'opinione. Thank you. Italiani e lavoro. Secondo un grande chef intervistato sul Foglio, non è il lavoro a non esserci in Italia, ma gli italiani a non voler fare alcuni lavori. E viene intervistato sul Foglio in prima pagina. È sicuro di voler dire quello che sta per dire? Certo, allora diciamolo. Non è vero niente, dice questo chef. Gli italiani pensano di vivere in un paese in cui non esiste lavoro, ma non riescono a capire che il problema è più sottile e, mi verrebbe da dire, drammatico. Non è vero che in Italia non c'è lavoro, cioè non c'è, ma non è che non ci sia così tanto come appare, è invece vero che c'è un problema diverso. In Italia il lavoro c'è, ma sono lavori che gli italiani non si sognano di voler fare. Chi appunto sta rispondendo a questa intervista è Antonello Colonna, un famoso chef stellato, imprenditore romano, lavora da 30 anni nella ristorazione e considera l'universo del cibo uno specchio in cui l'Italia dovrebbe riflettersi e riflettere per capire perché i dati sulla disoccupazione e sull'occupazione sono spesso falsati e perché nel nostro paese, secondo lui, esisterebbe una classe, in maniera, devo dire, forse un po' troppo ingenerosa, li definisce pigiamados, cioè persone che in pigiama aspettano il lavoro, ma poi quando appunto gli arriva e prende come occasione un cortometraggio andato in onda giovedì scorso sulla 7 ad Anno 1, quando poi arriva questo lavoro, se non è quello che loro sognavano, decidono di non prenderlo. L'Italia, appunto, dice l'intervistato Antonello Colonna, è il paese del limbo sociale, dove la percezione di quel che si vorrebbe fare è drogata da un sistema mediatico che indirizza i ragazzi verso percorsi spesso impossibili da realizzare. È la sindrome MasterChef. Oggi tutti vogliono fare i grandi cuochi stellati, dice il cuoco stellato, ma quando poi un cuoco cerca un cameriere qualificato non lo trova nemmeno a peso d'oro, perché l'idea oggi è che per arrivare al vertice di una piramide non sia necessario scalare la piramide gradino dopo gradino, ma sia ormai doveroso provare ad arrivare in cima alla piramide facendosi lanciare con un paracadute. Però poi appunto non è soltanto un'opinione, perché porta anche alcuni dati Antonello Colonna. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato una ricerca significativa focalizzata sulle opportunità di lavoro non sfruttate dai non occupati nel nostro paese. Secondo questa ricerca, nel primo trimestre del 2014 risultano essere circa 35.000 i posti di lavoro disponibili che nessuno ha cercato: 10.000 infermieri, 6.000 pizzaioli, 5.000 commessi, 2.400 camerieri, 1.900 parrucchieri ed estetiste, 1.350 elettricisti, 1.400 tecnici informatici e telematici. Insomma, la sindrome da talent show diventerebbe una specie di zavorra in chi sta cercando lavoro. Il pezzo lo trovate sul Foglio. Arturo Staltri, non so se è così anche per la musica, se tutti vogliono diventare Barenboim senza passare per...
Io credo che sia abbastanza, come si può dire, anche comprensibile che uno punti al massimo, però per arrivare al massimo bisogna passare attraverso le varie tappe. Forse è vero che si è persa un po' questa voglia di mettersi anche alla prova, perché poi significa anche verificare se il talento che pensi di avere ce l'hai veramente. Pochi ammettono di non averne. Comunque noi invece parliamo di artisti di grande talento oggi e vorrei così proporre ai nostri ascoltatori anche un brindisi. Vorrei che brindassimo alla pace, anche se, come diceva Totò, noi siamo animali pazzi, quindi la pace è una cosa temporanea, la guerra è solo interrotta.
Ecco, con questa constatazione non proprio, come dire, ottimistica, però in questo mondo viviamo, inizia il primo movimento. Io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamme in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.